State ascoltando SBS Italian.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi non possiamo che occuparci dei giochi olimpici, delle Olimpiadi che si sono appena chiusi pochi minuti fa a Parigi. Tracceremo un bilancio della manifestazione, torneremo su alcuni dei momenti più significativi della spedizione azzurra e australiana, ovviamente, e assegneremo gli Oscar ai personaggi più significativi di questa edizione. Il tutto in compagnia del nostro Dario Castaldo. Dario, buongiorno.
Buongiorno a te Paolo, un saluto ovviamente anche a tutti coloro che sono all'ascolto. Diciamo che sono io qui negli studi di Melbourne, ma soprattutto per tracciare un bilancio delle Olimpiadi ci colleghiamo in diretta con un collega giornalista amico che è sul posto, l'inviato della Gazzetta dello Sport a Parigi, Riccardo Crivelli. Buongiorno Riccardo, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Buongiorno Riccardo.
Allora Riccardo, l'Olimpiade migliore della storia per l'Italia, stesso numero di medaglie di Tokyo, 40, con due ori però in più di Tokyo. Le Olimpiadi di Los Angeles del 84, insomma, fanno storia a sé, lì gli ori furono di più, ma mancavano l'Unione Sovietica e i paesi del blocco comunista, quindi diciamo che quel bilancio è un po' dopato da quelle assenze, per cui resta on record che questa di Parigi è l'Olimpiadi più di successo della storia italiana. Ti chiedo, secondo te, quali sono le tre imprese azzurre che resteranno maggiormente impresse?
Beh, senza dubbio l'ultima, quella della nazionale di pallavolo femminile, che ha vinto un oro storico. Mai una nazionale italiana aveva vinto l'oro nella pallavolo. Non c'erano mai riusciti i fenomeni della squadra del secolo, allenata proprio da Julio Velasco tra gli anni 90 e gli anni 2000. E soprattutto il nostro volley femminile non aveva mai vinto una medaglia ai giochi e ha bagnato questa prima volta con una medaglia fantastica, un oro dominando il torneo, concedendo un solo set tra l'altro nella prima partita, dimostrando una superiorità clamorosa e sostanzialmente completando un percorso che si poteva immaginare virtuoso, ma che ha avuto tanti alti e bassi negli anni precedenti. È stato sicuramente costellato da eccellenti risultati, ma anche da tante polemiche. Ebbene, in queste due settimane di torneo le ragazze di Velasco sono state capaci di allontanare tutto quello che c'era stato fin qui e di compiere veramente un'impresa clamorosa e straordinaria. Direi che è l'immagine più bella dell'Olimpiade italiana. Poi ci aggiungerei indubbiamente la vittoria nell'oro nella ginnastica artistica alla trave, perché mai una ragazza italiana aveva vinto una medaglia d'oro nella ginnastica artistica e quindi è stata una prima volta anche per lei, per la D'Amato. Quindi insomma siamo di fronte a due grandissime prestazioni, due grandissime medaglie d'oro. E la terza probabilmente quella di Cecon nel nuoto, perché nessun italiano si era mai imposto nel dorso. E soprattutto lui arrivava all'Olimpiade da favorito e da favorito ha vinto, quindi solo i più grandi riescono a sopportare la pressione del pronostico. Lui ci è riuscito e quindi direi che sono queste tre probabilmente le immagini più iconiche di un'Olimpiade italiana che, come l'hai ricordato tu, è da record per il numero di medaglie, che eguaglia quello di Tokyo, però con due ore in più. Va detto, a voler fare l'avvocato del diavolo, tu hai ricordato il precedente di Los Angeles, quando le 14 medaglie d'oro furono indubbiamente favorite dal boicottaggio del blocco dei paesi dell'est. In questo caso non bisogna affatto sottostimare la questione che la Russia, che è una superpotenza nello sport, e la Bielorussia, che comunque in alcune discipline poteva essere molto molto competitiva, hanno portato ai giochi pochissimi atleti per le ben note vicende. Teniamo presente che nell'edizione di Tokyo, pur presenti anche sempre insomma come atleti indipendenti, i russi vinsero 22 medaglie d'oro, quindi insomma è un bottino che le altre hanno potuto dividersi, e quindi va tenuto conto anche di quello. Ciò non toglie che la spedizione italiana abbia tenuto sostanzialmente fede alle aspettative e ci abbia riconfermato nella top 10 mondiale, e quindi possiamo dirlo a gran voce: l'Italia si conferma una superpotenza dello sport.
Hai nominato le azzurre della pallavolo, cui era sempre sfuggito questo oro olimpico, era sfuggito soprattutto agli uomini, anche negli anni in cui l'Italia dominava nel mondo con 3 titoli mondiali consecutivi nel 90, nel 94, nel 98, una serie di successi in World League, agli europei, dappertutto, tranne che alle Olimpiadi, e quello era il grande cruccio nella vita e nella storia professionale di Giulio Velasco, che si è messo in discussione dopo aver in teoria appeso tutto al chiodo annunciando 5 anni fa il suo ritiro dall'attività, poi si è ritrovato a guidare questa squadra che ha veramente dominato il torneo femminile di pallavolo. Ascoltiamolo, il CT delle Azzurre.
Ma soprattutto io ho voluto fare un'esperienza in femminile per fare cose nuove, imparare cose nuove, perché una delle cose che ho imparato leggendo è che il cervello si mantiene giovane a condizione che si facciano cose nuove. Se fanno sempre le stesse cose invecchia più velocemente, quindi siccome io cerco di non invecchiare più velocemente, ho cercato una nuova esperienza, sempre dentro la pallavolo, ma molto diversa come allenare le donne rispetto ai maschi. È un bel momento per rivedersi, no? Però già mi hanno telefonato diversi amici che ti ammazzo.
Insomma, Giulio Velasco ha detto chiaramente sarebbe ideale questo momento per dire addio, arrivederci alla panchina della nazionale italiana femminile di pallavolo, però ha anche detto che gli amici lo hanno minacciato di punizioni corporali qualora l'architetto della storia, direi, della pallavolo italiana, perché era lui che era riuscito ad assemblare quella squadra, e lui, come ha riconosciuto anche Paolo Aigonu, è riuscito a creare una squadra tra le donne dopo che le ultime delusioni avevano un po' minato determinate certezze, incrinato alcuni rapporti. Ha parlato di Alice D'Amato nella trave, ricordiamo che in quella stessa competizione la Esposito è arrivata terza, c'è l'oro di Martin Enghi, ci sono le 2 medaglie di Paltrinieri, c'è il doppio femminile di tennis con il bronzo anche di Musetti, ci sono anche i risultati delle farfalle, bronzo nella ginnastica ritmica, Sofia Raffaelli bronzo nella ritmica individuale. Ecco, rispetto a Tokyo, Riccardo, diciamo il bilancio, che lì era stato esageratamente positivo, in questo caso è stato un po' deficitario nell'atletica, quantomeno il rapporto a Tokyo. Nonostante questo, direi che forse tra le medaglie più significative, quelle che più hanno impressionato gli italiani, c'è il bronzo nel lungo di Furlani, anche se vogliamo il bronzo di Malan in pentathlon, e poi forse ancora di più l'argento della Battocletti nei 10.000 metri.
Beh, l'hai ricordato tu, dall'atletica ci si aspettava probabilmente qualcosa in più. Avevamo il campione olimpico in carica dei 100 metri, Manfred Jacobs, che non è riuscito a ripetersi, anche se con 9,85 nella finale, con la media tempi più veloce di tutti i tempi, chiaramente ha dimostrato di esserci, cioè su di lui possiamo continuare a contare. Magari nell'ultimo anno e mezzo c'era stato qualche dubbio sul fatto che in America potesse ritornare competitivo, ma Marcel ha dimostrato che quando arrivano questi eventi lui c'è, e quindi sicuramente è un atleta su cui potremo fare affidamento almeno fino a Los Angeles, quando avrà 33 anni, che insomma per un velocista non è un'età poi così datata per non essere competitivi. Ovviamente lo abbiamo visto tutti, perché sostanzialmente lui ce l'ha fatto vivere in diretta attraverso i social il dramma di Tamberi, in una gara dove probabilmente poteva ancora giocarsi chance per la medaglia d'oro. Purtroppo è stato colpito da queste coliche renali prima della partenza, che poi si sono ripetute anche qui in Francia. Ha gareggiato in condizioni veramente al limite, dimostrando un grandissimo coraggio, sostanzialmente una grandissima leadership, perché lui sicuramente si sente investito del fatto di essere, insieme a Jacobs appunto, l'uomo immagine della nostra atletica. È vero però, come hai ricordato tu, che a fronte delle 7-8 medaglie che probabilmente con molta fiducia erano state pronosticate dal presidente federale Stefano Mei, l'argento di Furlani è una medaglia che conta molto per il futuro, perché insomma davanti a lui c'è soltanto il greco Tentoglu, che è un, insomma, è un fenomeno, però non è eterno, e soprattutto Furlan a 20 anni ha dei margini di crescita amplissimi. No, lui ha vinto il bronzo, a dire il vero, non lo presento, però insomma è un podio a 8,34 a 20 anni che dimostra di che stoffa sia fatto questo ragazzo, e sul quale sicuramente dobbiamo fare affidamento per i prossimi 4 anni, perché ci sono tutte le carte in regola perché arrivi a Los Angeles come l'uomo da battere. La Battocletti, una grandissima sorpresa, perché vedere un'italiana che sostanzialmente battaglia alla pari e corre alla pari con le regine con le regine d'Africa, che sembravano inavvicinabili per chiunque, veramente ha riempito il cuore di gioia e soprattutto gli occhi di una straordinaria gioia, perché abbiamo trovato una mezzo fondista e una fondista che è veramente in grado di darci soddisfazioni enormi. Ha impressionato per la facilità di corsa, per la capacità di leggere le gare, quindi insomma siamo di fronte probabilmente a un atleta che nel giro di pochi mesi è riuscita a comprendere il suo vero valore, e quindi anche lei ha le carte in regola d'ora in poi per essere uno dei fari e dei riferimenti dell'atletica italiana. Quindi,
Riccardo, ti volevo interrompere un secondo, perché volevo collegarmi al discorso di Jacobs di prima, ok? Perché adesso stiamo parlando di tutti quelli che hanno vinto le medaglie, però tu hai detto, tu Jacobs non ha vinto, però è stata sottolineata anche da tutti la sua performance, e mi hai dato una sorta di là per questa domanda, perché durante le Olimpiadi, specialmente diciamo nella parte sportiva italiana, si è dibattuto del tema del vincere o non vincere, no? C'è stata un'intervista che è stata fatta appunto ad un atleta che non aveva vinto, era comunque contenta per non aver vinto, però tutti si sono un pochettino così fatti la domanda se ci era o ci fava, non tutti, in particolare un'inviata. Però tu, volevo sapere, come leggi i quarti e i quinti posti? Sei tra quelli che sottolineano l'incapacità di avere il killer instinct dei momenti topici, oppure tendi un po' a vedere il bicchiere mezzo pieno, perché tanti piazzamenti indicano uno stato di salute generalmente molto buono dello start dello sport italiano. Cosa ne pensi?
Allora, innanzitutto, una prima lettura non può che essere positiva da un certo punto di vista. Significa che comunque lo sport italiano è diventato più competitivo. A Tokyo i nostri quarti posti furono 11, sono diventati 25. Sfortuna, in certi casi sì, pronostici non rispettati, in qualche caso sì, però il discorso generale deve considerare il fatto che quando arrivi ai piedi del podio hai comunque disputato una grandissima Olimpiade. Quindi dal punto di vista della crescita generale i quarti posti sono la dimostrazione che davvero l'Italia sta diventando o è diventata competitiva in tante discipline, quindi questo record di medaglie ripetuto rispetto a Tokyo, il fatto di confermarsi tra le prime 10 potenze olimpiche è supportato e surrogato dal fatto che appunto riusciamo comunque anche ad ottenere tantissimi piazzamenti. Poi è vero che magari qualche quarto posto è stato una sorta di controprestazione, però io sono dell'idea che insomma all'Olimpiade è chiaro che conta arrivare tra i primi tre, conta mettere al collo quella medaglia, quel metallo prezioso, però insomma quarto a un'Olimpiade è sempre un risultato che deve essere considerato un risultato da cui ripartire, ecco. Se proprio non vogliamo considerarlo un risultato positivo, se in qualche modo per qualcuno di questi atleti si è trattato di una delusione, penso per loro stessa missione alla 4% che difendeva il titolo olimpico conquistato a Tokyo, diciamo che il quarto posto ti deve stimolare ad alzare ulteriormente il tuo livello per poter cercare di entrare nei primi tre alla prossima occasione. Quindi io ci vedo un'opportunità e non una questione di sfortuna o di mancata preparazione o di ambizioni non realizzate. In qualche caso è così, perché è chiaro che arrivare quarti quando magari avevi altre ambizioni e altre speranze può risultare una sorta di piccolo dramma sportivo, però io credo che i 25 quarti posti dell'Italia certificano in realtà che siamo davvero al top in tante discipline e dal punto di vista sportivo probabilmente siamo più forti, più strutturati rispetto a quanto non sia in realtà la nostra società.
E come te la pensa anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha invitato proprio non soltanto gli atleti che sono tornati dalla spedizione di Parigi con delle medaglie, ma anche quelli appunto arrivati ad un passo dal successo, ad un passo dal podio. 8:46 minuti, ricordiamo che siamo in collegamento con il giornalista della Gazzetta dello Sport Riccardo Crivelli, inviato a Parigi, dove ha raccontato le Olimpiadi che si sono concluse poco fa con la cerimonia che è terminata con Tom Cruise, che si è preso la missione impossibile di rendere altrettanto belle anche quelle di Los Angeles. Se puoi aspettare, Riccardo, e pazientare, ti chiedo un minuto e mezzo di attesa, poi torniamo in onda e parliamo non soltanto della spedizione azzurra, ma delle Olimpiadi tout court.
Siete in collegamento con il programma italiano di SBS. Questa mattina Paolo Gallo, coadiuvato da Dario Castaldo, con il quale stiamo parlando dell'Olimpiade di Parigi, in collegamento con Riccardo Crivelli, inviato della Gazzetta dello Sport appunto nella capitale francese. Dario.
Allora, Riccardo, che è ancora in collegamento con noi per qualche minuto, poi lo mandiamo a letto, visto che a Parigi è quasi l'una di notte.
L'ultima domanda, Dario, scusami se ti interrompo, è per l'atmosfera, insomma, che si era vissuta per la cerimonia.
E anche l'acqua della Senna, diciamo, perché anche su quello la curiosità c'è. Però, Riccardo, abbiamo parlato delle Olimpiadi degli azzurri, ogni paese ha un po' una visione a tunnel vision, no? Tende un po' a restringere il campo visivo, seguendo le tante imprese dei propri atleti. Poi gli appassionati di sport cercano anche di spizzicare altrove per raccontare delle storie di forte impatto e di ispirazione. Ecco, ti chiedo, quali sono secondo te i personaggi che ci lascia questa Olimpiade?
Ma chiaramente mi viene in mente Marchand, che ha vinto 4 medaglie d'oro, il francese, quindi idolo di casa, che si è messo sulle orme di Michael Phelps. Non a caso viene allenato da Bob Bowman, che era stato il mentore del più forte nuotatore di tutti i tempi, e Marchand a questo punto secondo me si proietta a un'Olimpiade alla Phelps, almeno nei suoi voti a Los Angeles 2028, quando potrebbe anche puntare a vincere 7 medaglie d'oro. Penso, sempre rimanendo alla Francia, a Teddy Riner, il più grande judoka di tutti i tempi, insomma un altro titolo olimpico, poi bissato anche nella gara a squadre, lui che era stato scelto come ultimo tedoforo e quindi con un'immagine, una forte immagine simbolica, e sostanzialmente ha benedetto questa scelta con un'altra medaglia d'oro. Lui è veramente un idolo assoluto dello sport francese. Poi potrei ricordare ad esempio la Ledecky, che ha eguagliato il numero di medaglie d'oro complessive all'Olimpiade di Larissa Latinina con 9, la Carrington neozelandese nella canoa è arrivata a 8, e quindi insomma chiaramente l'Olimpiade offre sempre spunti quotidiani, magari anche di atleti che non conoscevamo e che si rivelano. Poi non dimentichiamo alla fine anche la medaglia d'oro, secondo me, dell'algerina Khelif, per tutto quello che c'è, che è nato intorno al suo essere più o meno donna. Insomma, è stato uno dei casi dell'Olimpiade, se non il caso più eclatante. Lei peraltro è andata avanti per la sua strada, non si è lasciata intimorire dalle polemiche, non si è lasciata indebolire dal cancan mediatico che le è stato costruito intorno, e ha dominato la sua categoria di peso, i 66 kg nella box, e sicuramente anche lei merita di essere uno dei volti di questa Olimpiade.
Aggiungiamo Armand Duplantis, che con i suoi 6,25 m ha stabilito il nono record personale del mondo nel salto con l'asta. Diciamo, un tempo era considerato l'erede di Bubka, rischia di passare alla storia come qualcosa di più di Sergei Bubka. Poi il lottatore cubano Mijain Lopez, che a 42 anni ha vinto il quinto oro olimpico consecutivo, cosa mai successa né ai vari Usain Bolt né allo stesso Michael Phelps o Carl Lewis, date citati. Se vogliamo, Sydney McLaughlin, oro e record mondiale su 400 ostacoli, anche lei domina la specialità con dei tempi impressionanti, praticamente potrebbe partecipare a 400 non ostacoli con i tempi che realizza con gli ostacoli. Poi, a proposito di Australia, Emma e Kaylee McKeown, la stessa Titmus che si deve arrendere soltanto alla Ledecky. Non so se in Italia ha avuto tanta risonanza il nome, si è sentito il nome di Arisa Truman, una ragazza che a 14 anni e 86 giorni vince una medaglia d'oro, per quanto nello skateboard qui di rumore ne ha prodotto parecchio. Poi la Cina, che ha vinto tutte le medaglie d'oro nei tuffi, tutte quelle a disposizione, e se vogliamo anche Novak Djokovic, ma questo è un discorso che credo ci porterebbe altrove.
Parlando invece, no, Riccardo, ti volevo anche chiedere un po', oltre a questi citati da Dario in questo momento, poi volevo chiederti anche un po' le delusioni maggiori, insomma, di questa Olimpiade.
Ma sai, parlare di delusioni è sempre qualcosa di aleatorio. Chiaramente, ad esempio, ieri si è disputata la maratona maschile, e Eliud Kipchoge, che aveva vinto sia Rio sia Tokyo, puntava a diventare l'unico uomo capace di vincere tre giochi consecutivi nella maratona, invece sostanzialmente è rimasto fuori gara fin dai primi chilometri, quindi questa grande impresa rimarrà ai posteri, cioè dovrà essere qualcun altro nelle prossime edizioni a cercare di inseguire questa straordinaria impresa sportiva. Ovviamente per noi italiani il fatto che Jacobs non abbia preso una medaglia può rappresentare una delusione, però lo ripeto, si è comunque confermata ad altissimo livello. Penso
anche Tamberi, se vogliamo, diciamo.
Tamberi, certo.
Una sorta di delusione.
Penso alla delusione personale non determinata dalle sue prestazioni, ma dal fatto che purtroppo è arrivato all'Olimpiade con i postumi del Covid, se non addirittura averlo preso qui. Noah Lyles ha vinto i 100 metri, era il protagonista più atteso dell'atletica, e nello sprint puntava chiaramente a tre medaglie d'oro, 100, 200 e la staffetta 4%, e addirittura qualcuno si era spinto a ipotizzare che sulla scia dei tre successi avrebbe anche potuto correre una frazione della 4x4. Quindi siamo passati da potenziali 4 ori al successo nei 100 metri, al bronzo poi quasi drammatico nei 200, però senza poi la partecipazione alla staffetta. Quindi anche per lui non è stato un'Olimpiade all'altezza delle aspettative, non in questo caso per sua mancata preparazione o per sua scarsa condizione, ma perché insomma ha dovuto fronteggiare un problema di salute. Quindi insomma chiaramente l'Olimpiade ti giochi tutto in una gara, ti giochi tutto in un giorno, quindi è chiaro che anche chi ci arriva da grandissimo favorito poi alla fine può anche cadere. Abbiamo parlato di Djokovic che è riuscito finalmente a completare il suo personale Golden Slam aggiungendo l'oro olimpico, però il controcanto è Carlos Alcaraz, che arrivava all'Olimpiade sull'onda dei successi del Roland Garros e di Wimbledon, e che invece ha dovuto fermarsi in finale contro un avversario che appena un mese prima aveva sostanzialmente dominato. Quindi insomma l'Olimpiade è bella perché offre, anzi è meravigliosa perché proprio offre tutte queste sfaccettature. Dove c'è la gioia e l'apoteosi di qualcuno, di solito fa da contraltare la delusione o la mancata completezza della propria carriera da parte di qualcun altro.
In conclusione, in un minuto e mezzo, Riccardo, come verrà ricordata questa Olimpiade? E poi, visto che lo citavamo prima, l'esperimento di bonificare, pulire, purificare l'acqua della Senna è stato un esperimento nobile, non pienamente riuscito, o un boomerang sul piano dell'immagine? Un po' come chi peccava di ubris.
Non so se possa essere considerato un boomerang, certamente io credo che le condizioni non fossero tali da permettere di gareggiare. Lo si è fatto proprio perché ci si era impegnati così tanto anche dal punto di vista economico per riuscire a bonificare la Senna, per fare qualcosa di miracoloso. Sostanzialmente a Parigi non si nuota nella Senna da più di 100 anni, quindi sicuramente per la grandeur francese sarebbe stato un risultato straordinario. Lo è stato a metà, perché poi alla fine comunque le gare si sono disputate, però attorno ci sono state talmente tante polemiche che probabilmente anche lo spirito di quella scelta è un po' venuto meno. È stata un'Olimpiade che ricorderemo perché per la prima volta non è stata la città a mettersi al servizio dei giochi, ma sono stati i giochi a mettersi al servizio della città. Cioè Parigi ha investito tutta se stessa nella sua bellezza, nei suoi monumenti, nel suo fascino ultrasecolare, portando i giochi in città, i campi sotto la Tour Eiffel, la scherma al Grand Palais, insomma un coinvolgimento totale in cui tu eri quasi più ammirato dalla bellezza del posto in cui si svolgevano le gare che non dalle gare stesse.
Ringraziamo Riccardo Crivelli, siamo giunti al termine del programma, grazie per la disponibilità, per questo collegamento in diretta proprio da Parigi. Complimenti per l'ottimo lavoro svolto, Riccardo, buonanotte e buon rientro a casa.
Grazie dell'invito, buon lavoro.
Allora, ringraziamo Riccardo Crivelli, siamo giunti al termine della prima ora di trasmissione, ce n'è una seconda introdotta a breve dall'aggiornamento delle notizie a cura di Domenico Gentile, al quale cedo la linea, non prima di avervi ricordato che potete continuare ad ascoltarci anche attraverso i canali analogici, il sito sbs.com.u/italian e la app SBS Audio. A tra poco.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.